Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Podcast per l'esame del corso di Scienze dell'Amministrazione, professor Gangemi, anno accademico 2009-2010.
Sono Giuseppe Gangemi, docente di Scienze dell'Amministrazione, corso avanzato, per il corso di laurea magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche. Parleremo in questo podcast di quattro concetti che sono importanti e sono New Public Management, regolazione, ridondanza, partecipazione. Vanno considerati come chiave di lettura di alcuni capitoli dei nove capitoli di dispensa del corso. In effetti, nel podcast precedente avevo parlato del concetto di polity, ma trattando il tema del concetto di polity avevo dovuto enunciare e soffermarmi sui concetti di regolazione e partecipazione. Questo per dire che tutti i concetti del corso sono strettamente collegati tra di loro. In questo secondo podcast partirò dal tema del New Public Management. Il New Public Management è una nuova concezione dello Stato che si è incominciato ad affermare alla fine degli anni 70. In effetti, le prime notizie su questa New Public Management che sono arrivate in Italia sono state abbastanza criticate, diciamo, perché il New Public Management è stato considerato come una riforma voluta dall'estrema destra. All'origine, e questo era completamente vero, perché noi abbiamo avuto che quello che va sotto il nome di New Public Management è stato tentato per la prima volta in Inghilterra dalla Margaret Thatcher, quindi nel 1979, e poi un anno dopo da Ronald Reagan. Entrambi venivano considerati come due esponenti politici della destra più estrema dei loro paesi. Ma qualche anno dopo, esperimenti di New Public Management sono stati tentati anche in Svezia, e le cose più interessanti che sono state tentate in Svezia sono state tentate dal socialdemocratico Olaf Palme. Quindi Palme non era assolutamente un uomo di destra, era anzi un uomo di sinistra molto impegnato su temi della pace e della solidarietà, e aveva governato la Svezia dal 1982 fino all'86, anno della sua morte. Fu ucciso all'uscita da un ristorante, con una strategia di sinistra in cui quello che veniva fornito di riforma dello Stato e che veniva sotto la voce di New Public Management non era appoggiato esclusivamente sulla dimensione del mercato, ma veniva appoggiato anche sulla dimensione della partecipazione. Allora, se vogliamo semplificare molto il New Public Management, dobbiamo immaginarlo come una politica che può essere concepita come una politica di destra se è immaginata come un modo per importare competenze e metodi di lavoro dentro la pubblica amministrazione che sono state elaborate e praticate dentro le imprese. E allora il mercato è sovrano e le regole di efficienza del mercato a cui si sono adeguate le imprese per poter sopravvivere in un mercato competitivo vengono ad un certo punto importate dentro la pubblica amministrazione. Ma Olaf Palme ne dà una interpretazione più, tra virgolette, di sinistra, in quanto non concepisce il New Public Management esclusivamente come qualcosa che implica un ritiro dello Stato e una sostituzione dello Stato laddove si ritira, con dei manager che provengono dalle imprese e con i metodi di gestione delle imprese, ma egli immagina uno Stato che le politiche da cui si ritira vengono coperte con la partecipazione attiva della cittadinanza. In questo senso egli dà una versione tra virgolette di sinistra del New Public Management. In effetti, quando si parla di New Public Management bisogna considerare che siamo già in una dimensione che sarà più tardi detta post-ideologica. strategica e che politiche come il New Public Management non possono più essere considerate e valutate all'interno della tradizionale dimensione orizzontale della politica. La dimensione orizzontale è quella per cui esistono a destra ed esistono a sinistra. La dimensione in cui vengono valutate le politiche di New Public Management è la dimensione verticale della politica, cioè il rapporto che si instaura tra chi governa e chi è governato. Da questo punto di vista, il New Public Management può essere immaginato come un rapporto che si instaura tra chi è governa e chi è governato, e nel mezzo si mette quel tipo di competenza che è stato prodotto dalle imprese che hanno operato sul mercato. Questo significa limitare il concetto di polity, di cui abbiamo parlato prima, alla semplice regolazione economica, mentre invece se noi mettiamo al posto delle imprese che si regolano for profit, le imprese for profit che agiscono sul mercato, immaginiamo che i criteri manageriali vengono assunti non tanto dalle imprese for profit, ma dalle imprese no profit che vivono molto di volontariato, e se immaginiamo che ci sia un contributo di advice e di audit che viene fornito dalla partecipazione e quindi dalla cittadinanza che si attiva, ecco che possiamo avere che il New Public Management diventa una politica che può essere concepita all'interno di una strategia di sinistra. Per fare un riferimento dotto, possiamo dire che da una parte possiamo immaginare il New Public Management come una società dell'efficienza, un'efficienza che viene imposta dalle imprese al mercato, ma dall'altra parte possiamo immaginare il New Public Management come una strategia per costruire una società degli efori, cioè una società di cittadini che controllano quello che fa lo Stato e che sono in condizioni di operare un controllo alla pari perché hanno le competenze per poter valutare quello che lo Stato realizza. Quando poi andiamo a vedere chi effettivamente ha realizzato politiche di New Public Management, vediamo che i paesi primi sono stati la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, governati da governo conservatore in Gran Bretagna e un governo repubblicano in America. Ma i paesi che sono più reputati di essere andati avanti su tematiche di riforma basate sul New Public Management sono i paesi dell'Australia e della Nuova Zelanda, in cui queste politiche del New Public Management sono state realizzate da governi laburisti. Inoltre abbiamo l'esempio già citato di Olaf Palme, in cui le prime politiche di New Public Management sono state realizzate da Olaf Palme. Anzi, da questo punto di vista possiamo vedere proprio nel caso svedese la differenza di applicazione possibile del New Public Management. Olaf Palme è partito con una riforma dello Stato in cui lo spazio lasciato libero dallo Stato veniva occupato dall'opinione pubblica, dalla partecipazione della cittadinanza attiva. Quando viene ucciso, viene sostituito da un suo compagno di partito, il quale ridimensiona molto la radicalità di questa impostazione e già si avvicina verso una scelta più vicina alle imprese rispetto a quella che effettivamente aveva voluto Olaf Palme. Ma quando i socialdemocratici perdono le elezioni e vanno al governo i conservatori, il New Public Management viene in Svezia riformulato su una base molto simile a quella con cui lo aveva realizzato la Margaret Thatcher e Reagan nella Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Quindi il New Public Management è una politica per la quale è irrilevante o quasi la dimensione orizzontale della politica, ma è fondamentale il tipo di rapporto che si instaura sulla dimensione verticale della politica. Il New Public Management è un concetto che può essere capito soltanto se si ha chiaro in mente il concetto di polity e valore e significato che deve essere dato alla polity. Quindi il New Public Management è strettamente legato, oltre che al concetto di polity, al concetto di regolazione. E abbiamo già detto che ci sono quattro forme di regolazione: la regolazione economica, basata sul mercato, la regolazione politica, basata sui processi di istituzionalizzazione e sulle istituzioni, la regolazione comunitaria che è basata sulla produzione di identità e la regolazione cognitiva che è basata sulla produzione di sense making. Allo stesso modo il concetto di new public management viene collegato al concetto di partecipazione, perché anche qui noi abbiamo che la partecipazione è fondamentale. Da una parte possiamo immaginare a una partecipazione solo di imprenditori o di manager privati che svolgono una funzione dentro lo Stato oppure in collaborazione con lo Stato, o che prendono in gestione alcune funzioni che prima lo Stato ha svolto in prima persona ma di cui adesso si è liberato. Possiamo tuttavia anche immaginare che la partecipazione sia fornita da società no profit, oppure possiamo immaginare che la partecipazione sia fornita all'interno di forum di e-democracy, per esempio, o di movimenti che si attivano su determinate politiche e con le varie forme di attivazione che possono essere attivazioni per conflitto, attivazione per coinvolgimento, attivazione per privilegio, e però tenendo sempre presente che la forma di partecipazione cosiddetta di successo è la forma di partecipazione per contaminazione, laddove contaminazione significa che il processo partecipativo è capace di coinvolgere sempre nuove persone e riesce a svilupparsi nella società fino ad arrivare praticamente a tutti in varie forme di impegno più o meno elevate. L'altra cosa è che noi possiamo immaginare anche una partecipazione che sia strutturata sulla base della regolazione cognitiva, cioè laddove la cosa fondamentale sia la produzione di senso, cioè l'aiutare l'amministrazione ad impostare in termini nuovi dei problemi che tradizionalmente impostati non sono più considerati soddisfacenti. Lo stesso può essere il problema della regolazione comunitaria, soprattutto in momenti come questi in cui il problema delle identità nazionali, regionali, provinciali, comunali viene messo sempre più in discussione. L'ultimo concetto di cui occorre parlare è il concetto di ridondanza. È un concetto molto importante quando si parla di pubblica amministrazione e quando si parla di riforma della pubblica amministrazione. Normalmente, nella concezione tradizionale della pubblica amministrazione, la riforma della pubblica amministrazione viene operata quasi esclusivamente per ridurre i costi. E questo significa che la riforma viene operata attraverso il procedimento di togliere tutte le linee di ridondanza. Che cos'è una linea di ridondanza? Una linea di ridondanza è un percorso che ti permette di raggiungere lo stesso risultato di un altro percorso, ma fatto in modo indipendente ed autonomo. Per intenderci, se io mi trovo su un aereo e da un certo punto il sistema dei freni si guasta, l'aereo non per questo non riesce a frenare quando scende sulla pista di atterraggio, ma ci sono dei modi un pochettino più complicati, ma utilizzando altre funzioni dell'aereo, che permettono di ottenere lo stesso risultato. Il che significa che io ho un modo semplice e diretto di ottenere quel risultato e un modo un pochettino indiretto e più complicato di ottenere lo stesso risultato. Quando ho situazioni di questo genere aumenta la mia sicurezza, perché ovviamente la ridondanza fa sì che laddove ci sia una difficoltà su un determinato percorso, che è quello tradizionale, ci si possa muovere sull'altro percorso ottenendo con qualche fatica in più lo stesso risultato. La ridondanza viene considerata come uno spreco normalmente, perché la pubblica amministrazione, quando si riforma, quando viene riformata, non considera mai il tema della sicurezza dell'obiettivo e del risultato come il tema fondamentale, ma considera sempre il tema del costo come il tema fondamentale. In un contesto in cui il costo è la realtà più importante, la ridondanza è insignificante, e questa è la visione tradizionale della scienza dell'amministrazione. A partire da Landau dal 1964 e da tutta una serie di studi successivi si è capito che la pubblica amministrazione ha un forte bisogno di sicurezza del raggiungimento del risultato e che quindi alcune ridondanze sono importanti, e che le democrazie sono sistemi di ridondanze, e che alcuni particolari tipi di democrazie, che sono le democrazie federaliste, hanno più ridondanza delle democrazie normali. Su questa riflessione è nato un intero campo di studi che sta riconsiderando il problema della riforma della pubblica amministrazione. il sistema della ridondanza è collegato a quello che è l'organizzazione, alla strutturazione della pubblica amministrazione, che può essere concepita o come un sistema in serie o come un sistema a rete. Per intenderci, un sistema in serie è quel sistema che prevede un punto di partenza da cui si diramano varie linee che incontrano altrettanti uffici, da ognuno di questi uffici si diramano altre linee che non si intersecano con le linee degli altri uffici e quindi ne nasce fuori una specie di rappresentazione in cui si può arrivare dal punto A al punto B esclusivamente seguendo un unico percorso e si può arrivare dal punto A al punto Z sempre seguendo esclusivamente un unico percorso. In un contesto di questo genere, quando uno dei passaggi per arrivare dal punto A o dal punto B si blocca o si stressa per eccessi di problemi o per eccessi di lavoro o perché gli uomini non sono macchine, in un certo punto tra virgolette impazziscono, non vi è alcun modo di cercare un percorso alternativo e l'unico modo per rimettere in funzione quella linea del sistema è di sostituire la persona di quell'ufficio o di aggiungere a quella persona in quell'ufficio un'altra persona che svolga lo stesso lavoro. In una concezione di questo genere significa che la pubblica amministrazione deve avere persone che svolgono lavori facilmente riproducibili, cioè con scarsa competenza necessaria per lo svolgimento loro. C'è bisogno di persone che abbiano un'elevata specializzazione e una specializzazione che è riproducibile in poco tempo, in modo da poter in poco tempo sostituire una persona con un'altra all'interno del procedimento in serie. Questo tipo di organizzazione entra in contraddizione con tutta una serie di altre cose che si sono dette, per esempio che la selezione del personale della pubblica amministrazione deve avvenire per merito. Il merito è rilevante quando la pubblica amministrazione produce delle persone che hanno bisogno di competenze molto elevate. Quando invece noi assistiamo a una parcializzazione del lavoro all'interno della struttura in serie, è chiaro che il metodo della selezione non è più basato sul merito, perché non si può selezionare un merito molto elevato per una funzione poco qualificata. Diversa è la strutturazione a rete, quella strutturazione in cui da un punto qualsiasi partono tante linee che si connettono ad altri punti, questi punti sono collegati tra di loro e da ognuno di questi punti partono delle altre linee che sono collegate a dei punti che sono collegati tra di loro e sostanzialmente anche questi punti sono collegati ai punti della linea del livello precedente, del livello superiore. Quello che succede in questo caso è che si può arrivare dal punto A al punto B seguendo perlomeno due percorsi diversi e si può arrivare dal punto A al punto Z seguendo praticamente un numero molto elevato di possibili percorsi. Questo significa che all'interno di ciascun ufficio, all'interno di ciascuna funzione della pubblica amministrazione, non ci sono soltanto persone che sanno fare quella data cosa, ma ci sono persone che sanno fare tante cose in modo da poter lavorare in sinergia o in collaborazione con altre persone dello stesso ufficio o di altri uffici o di altri settori o di assessorati o di ministeri diversi e queste persone hanno una preparazione molto meno specializzata e molto più qualificata di quella che normalmente si ha all'interno della struttura in serie. La strutturazione in rete è la strutturazione sulla base della quale si ottengono due vantaggi. Uno, ha senso la selezione per merito. Secondo vantaggio, queste persone sono in condizione di interagire sia all'interno della pubblica amministrazione con altri settori per la realizzazione delle cosiddette politiche integrate, sia verso le esterno della pubblica amministrazione con i cosiddetti settori della politica che si attivano su determinate politiche. Chiuderei questa presentazione riaffermando il fatto che all'esame si richiede la capacità di collegare i vari concetti tra di loro. Come si è visto nel primo podcast e nel secondo podcast, ogni concetto è collegato con ogni altro concetto e questo significa che ogni capitolo delle dispense è collegato con ogni altro capitolo. nel momento dell'esame, che per il momento è previsto come un esame scritto, si riceveranno 3 domande. Si avranno 2 ore di tempo e in queste 2 ore lo studente deve rispondere a quella domanda che gli viene fatta relativa a quel determinato sottocapitolo delle dispense, e dopo aver fatto questo tipo di sintesi di quello che c'è nella dispensa, deve fare uno sforzo per collegare quel tipo di problema ad altri problemi che sono presenti in altre parti delle dispense o in altri capitoli delle dispense. In questo modo può essere sicuro che in questo modo e solo in questo modo il suo voto si alzerà in modo rilevante. È gradito anche la possibilità di avere all'interno della risposta di esame il collegamento tra ciò che si è appreso all'interno di questo corso con ciò che si è appreso all'interno di altri corsi, cioè all'interno di altre materie o di esperienze dirette che lo studente ha fatto sia nel lavoro che nella vita quotidiana di ogni giorno. Detto questo, mi limito a ricordare che queste sono delle chiavi di lettura per il corso e che le risposte non sono mai standard, ma sono gradite le risposte critiche anche, e in cui lo studente riesce a individuare un percorso personale all'interno delle tematiche che sono state richieste, e faccio gli auguri per buon superamento degli esami a chi si sottoporrà a queste regole. Grazie.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.